Radio Emilia Romagna.
Protagonisti.
Laura Bassi, una miniera di scienza, la donna bolognese che nel Settecento fu la prima docente universitaria in Europa. Prima puntata. Ricca miniera, inesauribile, di nuovo oltre marino alto saper. Non deve essere capitato a molti altri scienziati di sentirsi definire in maniera così elegante. Ma del resto, cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, i primati di Laura Bassi sono stati davvero tanti. E lei, la ricca miniera di preziosi saperi di cui parla il poeta Francesco Algarotti nei versi scritti in occasione della sua laurea nel 1732. E tanto entusiasmo appare comprensibile. Era la seconda donna italiana a ottenere un diploma universitario. Nata il 29 ottobre del 1711 a Bologna, Laura Maria Caterina Bassi dimostra fin da giovane una forte curiosità per le scienze. In una città che fa ancora parte dello Stato Pontificio e in un'epoca in cui lo studio è considerato territorio riservato ai soli uomini, se Laura riesce a coltivare questa passione tra le mura della sua casa, lo deve, oltre che a se stessa, alla disponibilità della famiglia. I suoi genitori la affidano infatti al medico Gaetano Tacconi, lettore di medicina nell'università e membro dell'Accademia delle Scienze. Ma il talento della ragazza è così notevole da guadagnarle anche l'appoggio dell'arcivescovo, il cardinale Prospero Lambertini, futuro Papa Benedetto XIV, che ne segue i progressi e ne diventa il più potente sostenitore. Il 17 aprile del 1732, Laura si presenta di fronte a una numerosissima e scelta moltitudine di letterati, di cavalieri e di religiosi graduati di ogni ordine. Per ottenere la laurea in filosofia, deve affrontare una disputa in cui è chiamata a rispondere alle domande di 5 dottori. L'esame è così brillante da suscitare clamore e giubilo in tutta la città, che in maggio, quando il diploma le viene conferito, festeggia per giorni la sua prima dottoressa. Prima di lei, solo la veneziana Elena Cornaro. E non basta, perché il mese successivo Laura Bassi conquista un altro risultato storico, quando consegue la cattedra di filosofia naturale, quella che oggi chiameremmo fisica. Eppure, il Senato accademico non le permette di tenere corsi all'interno dell'Istituto delle Scienze, come sarebbe stato normale per un uomo. L'assegnazione della cattedra non equivale a un vero e proprio mandato a insegnare, ha più il valore di un riconoscimento per gli sforzi di una donna che, per un caso eccezionale, sa ragionare. Le viene concesso di tenere lezione in archiginnasio, l'antica sede dell'università, ma solo in occasioni straordinarie, come le visite di principi e sovrani, e solo se i superiori lo consentono. Nonostante questo ostracismo, nel 1749 Laura Bassi inaugura una serie di corsi di fisica sperimentale all'interno della sua casa, dove insieme al marito Giuseppe Veratti, suo collega, allestisce anche un laboratorio per gli esperimenti e le dimostrazioni. Le sue lezioni sono condotte con competenza ma anche con affabilità e soprattutto con un approccio decisamente moderno. In un secolo ancora attaccato ai dogmi aristotelici, da lei gli studenti apprendono i principi della nuova scienza newtoniana. Nel 1776, quando finalmente il Senato bolognese le concede una cattedra all'Istituto delle Scienze, la fama della scienziata è ormai diffusa e illustri colleghi la considerano una loro pari, da Lazzaro Spallanzani ad Alessandro Volta. Dopo la morte, il 20 febbraio 1778, viene sepolta a poca distanza da Luigi Galvani. Per conoscere meglio la storia di Laura Bassi, vi proponiamo in 2 puntate l'audio del film documentario diretto da Enza Negroni nel 2011, in occasione del terzo centenario della nascita. Buon ascolto.
Bologna nel Settecento era una città inquieta. Soffiava sotto i portici il vento della trasformazione, portando la brezza delle nuove correnti di pensiero che stavano illuminando l'Europa. Arti e scienze al servizio dell'uomo osavano oltrepassare i confini prestabiliti, rompere gli schemi del passato per esplorare le possibilità del futuro. Era un'epoca di sperimentazione in tutti i campi. Al pensiero scientifico, pilastro portante della ragione umana, si affidava il compito di migliorare le condizioni di vita degli uomini, di svelare una volta per tutte i misteri della natura e smascherare gli inganni dell'ignoranza. In gran parte d'Europa, i principi della nuova fisica newtoniana vincevano le resistenze conservatrici e, lasciandosi la filosofia cartesiana alle spalle, inauguravano una nuova mentalità scientifica. Per perfezionare le tecniche dell'agricoltura, della navigazione, della guerra, c'era bisogno di strumenti e macchine. Occorrevano laboratori, musei di storia naturale e osservatori, e soprattutto la volontà e il coraggio di varcare le vecchie frontiere. Nei primi decenni del Settecento, anche le università d'Europa cominciarono ad aprirsi alle teorie dei moderni e ai nuovi orizzonti scientifici. Altri canali di diffusione dei nuovi metodi furono le accademie pubbliche e private, le lezioni domestiche e le corrispondenze personali tra gli scienziati del mondo.
Voi l'avreste veduta circondata da una numerosa corona di scolari che pendevano dalle sue labbra. Dare in prima dei stabiliti esperimenti la teoria, ma la più esatta, la più ricolma di fisiche e erudizioni, la più giudiziosa, e darla con un'ordinaria chiarezza e insieme con eleganza e purgatezza di lingua che dubbiosi lasciava agli ascoltanti se d'improvviso parlasse, come pur facea, o se meditato lungamente e disteso avesse quanto ella pronunciava.
Alcuni professori integravano l'impegno istituzionale, tenendo lezioni e organizzando accademie nelle proprie abitazioni. A Bologna, a partire dal 1749, in un palazzo di via Barberia, fu attiva per quasi 30 anni una vera e propria scuola di fisica sperimentale, frequentata da studenti dell'università e da curiosi di passaggio. Le lezioni erano tenute da una donna bolognese, scienziata, rispettata e conosciuta in tutta Europa, nonché fiore all'occhiello della sua città natale, Laura Maria Caterina Bassi. Con il marito Giuseppe Veratti aveva allestito un laboratorio scientifico dotato degli strumenti più moderni, come la macchina elettrostatica, che allora rappresentava in Italia una vera novità. La loro casa fu per molti decenni luogo di incontro per novatori, filosofi, medici, letterati e costruttori di strumenti provenienti da tutta Europa e perfino dall'America. Laura Bassi non era solo una scienziata aggiornata, con eccellenti capacità didattiche, concretamente impegnata nella ricerca e punto di riferimento della comunità scientifica cittadina. Era una novità assoluta, un'insolita curiosità, una stravagante eccezione. Era la prima e unica donna in Europa ad aver ottenuto una cattedra universitaria. Annus Mirabilis 1732. Succede tutto in un anno. Gli eventi si susseguono a cadenza stretta, così veloci da togliere il fiato. Il loro incedere racconta la nascita della Vergine Minerva bolognese. "20 marzo, primo atto del suo trionfo. Laura viene aggregata per acclamazione all'Accademia delle Scienze dell'Istituto, di cui è la prima socia donna. Nessuna delle società scientifiche del tempo ammetteva donne. Il secondo e più importante passo è la concessione di una laurea universitaria. La concessione della laurea a una donna è un riconoscimento insolito e controverso, che ha come unico precedente quello di Elena Cornaro Piscopia, laureata in filosofia dall'Università di Padova nel 1678. La cerimonia relativa prevede una conclusione, ovvero una disputa pubblica che solitamente si svolge in una chiesa. In questo caso, il Senato bolognese decide di dare all'evento un risalto clamoroso e una sede speciale. "17 aprile. La carrozza del gonfaloniere di giustizia avanza a stento tra la folla che, come sempre, si accalca lungo la via al passaggio di personaggi influenti. Dentro all'avventura siedono 3 donne, la contessa Ranuzzi e la marchesa Ratti, sontuosamente vestite, secondo la moda corrente alla francese, e Laura Bassi, una giovane appena ventenne, con un semplice abito celeste impreziosito da candide balze sulle maniche. La carrozza si ferma di fronte a Palazzo Pubblico e le 3 donne scendono per dirigersi, sempre strette tra 2 ali di folla acclamante, nella sala degli anziani. Gremita all'inverosimile, la prestigiosa aula è stata addobbata per l'occasione senza badare a spese. La candidata viene scortata fino a una cattedra ricoperta di damasco giallo, dove l'attende, impettito nella parrucca incipriata, il suo orgoglioso maestro, il dottor Tacconi. Tutti gli occhi sono puntati su di lei. Deve difendere 49 tesi di logica, metafisica, fisica e de anima, cioè psicologia, dalle insidiose domande degli argomentatori, docenti laici e religiosi che piovono su di lei come frecce. Quarto dura la discussione, prima che un cenno cardinalizio ponga fine all'arringa della giovane laureanda. 12 maggio. Un corteo di 18 carrozze la riporta a palazzo, in sala d'Ercole, per ricevere davanti all'intero collegio filosofico e medico dell'università le insegne dottorali, il libro, l'anello, la corona d'argento e la mantella di ermellino. Fra gli applausi scroscianti e le entusiastiche ovazioni del pubblico, Laura viene ufficialmente dichiarata dottoressa in filosofia. "27 giugno. Laura sostiene presso l'archiginnasio, sede dell'università, un'altra conclusione su un argomento di filosofia naturale: le proprietà dell'acqua, e ottiene dal Senato la lettura straordinaria di Filosofia Universa. La cattedra concessa ex officio è onoraria, ma le viene ugualmente assegnato uno stipendio annuale di 500 lire bolognesi. In effetti, quella di Laura non è una cattedra come tutte le altre. Si stabilisce che la dottoressa, a causa del suo sesso, potrà fare lezione solo su autorizzazione dei suoi superiori. 18 dicembre. Alla presenza di autorità civili e professori, la dottoressa Bassi, vestita da pubblica docente collegiata, tiene la sua prima lezione in un'aula dell'archiginnasio sulla moderazione negli studi filosofici. In quell'occasione viene coniata una medaglia in suo onore. Alla fine di quell'anno memorabile, Laura è diventata un mito. E non solo a Bologna, ma nell'Europa intera. Suscita stupore. Si parla di lei come di un mostro di sapienza, un'anomalia del suo sesso, un fenomeno insolito e curioso. Nessun'altra donna era mai arrivata così in alto. Tutti la vogliono incontrare, ospitare nei loro salotti, sfidare intenzioni filosofiche. È la Minerva Felsinea, immagine allegorica della dotta Bologna. La Marchesa Ratti Ercolani, acuta osservatrice, scrive che in città non si vedono altro che ciglia inarcate per la meraviglia e fronti abbassate per la venerazione. All'alba del XVIII secolo, quando nacque Laura, e il 29 ottobre 1711, a Bologna, come nel resto dell'Europa, studiare non era una cosa per donne. Collegi e università erano mondi esclusivamente maschili. Il destino delle donne si esauriva tra il matrimonio e il chiostro. Il suo primo maestro era stato un cugino prete, che l'aveva introdotta anche allo studio del latino e del francese. La bambina aveva affrontato gli studi con inconsueta dedizione, tanto che a 12 anni passava le giornate sprofondata nei libri. Così la trovò un giorno il dottor Gaetano Tacconi, medico e professore dell'università, venuto a visitare la mamma Rosa febbricitante. Incuriosito dall'insolita visione di una ragazzina alle prese con libri e traduzioni, volle metterla alla prova. Il professore rimase così colpito dalle prestazioni di Laura che chiese il permesso ai suoi genitori di farle da precettore per insegnarle le stesse materie studiate dai suoi coetanei maschi nei collegi e nelle università. A Bologna in quegli anni bastava molto meno per far gridare allo scandalo e così si decise di tenere segrete le lezioni. La città non doveva sapere che sotto i suoi portici c'era una ragazza che studiava logica, fisica e metafisica. Un segreto che durò 7 anni, durante i quali Laura apprese anche le tecniche dell'argomentazione e della disputa scolastica. Finché un giorno il dottor Tacconi decise che era tempo di raccogliere il frutto delle sue fatiche ed invitò i suoi dotti colleghi ad esaminare la studentessa prodigio. Stupore e meraviglia riempirono gli sguardi. Non appena si sparse la voce, ogni letterato della città volle incontrare Laura per vedere con i propri occhi una tale meraviglia della natura. Il suo talento cominciò ad essere conosciuto negli ambienti culturali della città e si diffuse tra i dottori dell'università l'ammirazione per il suo ingegno e la sua preparazione. Tutti rimanevano incantati dalla prontezza e dalla lucidità delle risposte della giovane Laura, e i più conclusero che fosse opportuno rendere pubblico il suo caso. Tra questi il più acceso sostenitore era un personaggio molto influente in città, il cardinale Prospero Lambertini, futuro Papa Benedetto XIV. Vinse la riluttanza dei genitori, la timidezza di Laura e i sospetti della cittadinanza, riuscendo a convincere il Senato, dal quale dipendeva l'università, che un evento pubblico e solenne avrebbe onorato la dotta Bologna. Dopo i trionfi del 1732, Laura aveva maturato il desiderio di aggiornare le sue conoscenze attraverso lo studio delle teorie più moderne. Sono gli anni in cui a Bologna e in tutta Europa si affermano i principi della filosofia naturale e dell'ottica newtoniana. Già nel 1728, proprio nell'Istituto Bolognese delle Scienze, il quindicenne veneziano Francesco Algarotti era riuscito a ripetere, sotto la guida del suo maestro Francesco Maria Zanotti, gli esperimenti di scomposizione della luce bianca in raggi colorati di diversa rifrangibilità. Algarotti, divenuto amico e ammiratore di Laura Bassi, nel 1732 aveva composto un sonetto e la canzonetta Non la Lesboa, dove la presenta come un'esperta conoscitrice del sistema newtoniano.
Ricca miniera, inesauribile, di nuovo oltremarino alto saper, o dell'oceano l'infaticabile e sinuoso spieghi alterno error. O de laurata luce settemplice, i vari ardenti e misti almi colori.
Gli interessi della dottoressa si erano sempre più orientati verso il calcolo infinitesimale e verso la fisica sperimentale newtoniana. Suoi maestri in questo periodo furono il matematico Gabriele Manfredi e il fisico Jacopo Bartolomeo Beccari. Laura era sempre più affascinata dallo studio della natura. Aveva una preparazione teorica aggiornata ed era diventata un'esperta sperimentatrice. Le era però vietata, in quanto donna, la possibilità di tenere normali lezioni nelle aule dell'archiginnasio.